perché questo messaggio è per chi sta male. Quindi chi sta bene può andare tranquillamente a casa, ha già ricevuto quello che doveva ricevere. Il motivo per cui era venuto è stato esaudito. Volevo chiedere a Marian e a Lisa se possono leggere un brano. Seconda Corinzi 11, Marian, grazie, dal 24 al 30. E poi dopo Lisa, Filippesi 1, dal 12 al 14. Dal versetto 24 al versetto 30.
Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1. 3 volte sono stato battuto con l'esempio. Una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio in pericolo, sui fiumi in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nel nudità. Oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui, chi è scandalizzato senza che io prema per lui. Se bisogna vantarsi, mi vanterò dalla mia debolezza.
Grazie Maria. Lisa, leggi pure. 1, 12, 14.
Desidero che voi sappiate, fratelli, quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
Quanti fra voi sono stati picchiati 39 volte con un mattarello dalla moglie? Nessuno, è andata bene. Quante donne però sono state battute 39 volte dal marito? Beh, Paolo è stato battuto dai giudei 40 colpi meno 1, quindi 39 volte, 5 volte in tutto. Quante volte voi avete fatto naufragio? Quante volte è affondata la barca su cui eravate? O la nave? Paolo 3 volte ha fatto naufragio. Spesso è stato in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo sui briganti, per via dei briganti. È stato affamato, assetato. Voi avete mai patito la fame o la sete? In pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti. Chi è stato nel deserto? Qualcuno di voi c'è mai stato nel deserto? In pericolo tra falsi fratelli, in fatiche, in pene, spesse volte in veglie. Oltre a tutte le preoccupazioni che gli vengono dai fratelli, dalle chiese, dalle comunità varie. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, dice Paolo. È stato un giorno e una notte in mezzo al mare. Aveva avuto paura degli squali. Aveva avuto paura di affogare. Forse è giunta la mia ora, avrà pensato, una giornata intera e una notte intera. E chi l'ha tenuto a galla? Avrà trovato qualche residuo di quell'imbarcazione, di quella nave con cui ha fatto naufragio, ma Nessuno di noi ha fatto queste esperienze. Eppure Paolo resta fedele a Dio. Eppure Paolo in tutte queste circostanze non si ferma, ma continua. Perché io dopo il primo naufragio non ci sarei rimontato su una nave probabilmente. Mi è andata bene una volta, ma meglio non tentare Dio, si dice, no? Comodo. Non tentare Dio perché ho paura. No. Paolo è rimontato su un'altra barca. In altri momenti, in momenti diversi della vita, non certo una dietro l'altra, ha rifatto naufragio. Poi ci rimonta ancora, perché per lui è importante viaggiare non per spasso e per divertimento, ma per andare a trovare le chiese e anche per andare a formare delle chiese laddove non ce ne sono. Quindi è un viaggio di lavoro, potremmo dire, un viaggio per Dio però, un viaggio missionario, un viaggio in cui viene in qualche modo ostacolato anche dagli eventi, ma lo stesso non si ferma. Paolo non si fa più di tanto premura, più di tanti scrupoli o problemi per quanto riguarda la fame che ha sofferto, i colpi che deve prendere, le frustate che deve ricevere, e non è solo qui, ci sono altri brani della scrittura in cui addirittura viene avvisato, dice attenzione, quando tu andrai in quella città ti faranno così, verrai legato, verrai frustato, verrai... E tutti i fratelli dicono, oh, ma non c'è andare, ti hanno anche profetizzato che troverai queste cose e non c'è andare, il Signore ti ha avvisato. E lo spirito di Paolo però che cosa gli fa dire? Gli dice, io sono pronto non solo a essere legato, incatenato per Cristo, ma anche a morire per Cristo. E ci va lo stesso. Se noi ci dicessero, guarda, non c'è andare domenica in chiesa perché viene fuori della confusione, perché arriveranno delle persone che... Insomma, ti faranno del male, vi faranno del male. Ci verreste quella domenica? Tante volte vediamo la sofferenza, le difficoltà, e il messaggio è proprio sulla sofferenza, come qualcosa di negativo, come qualcosa che noi non dobbiamo passare. Se viviamo un momento di difficoltà, di sofferenza, di patimenti, no, non va bene, no. E bisogna pregare perché il Signore mi deve liberare da questa cosa. E quindi io prego perché ho fede, il Signore mi risponde, il Signore risponde alle preghiere, chiedo ai miei fratelli e alle mie sorelle che preghino con me, che magari si digiuna pure, perché il Signore ci deve rispondere. Ma Paolo cosa ci insegna? Ci insegna che la risposta non sta nello star bene, la risposta sta nel continuare a evangelizzare, nel continuare a mostrare la nostra fede a coloro che guardano. Perché se Paolo non avesse passato quei naufragi, quella nudità, quella fame, quei colpi, se non avesse ricevuto le catene, la prigionia, noi oggi cosa leggeremmo? Certo, non come passatempo, ma come incoraggiamento. Perché noi siamo incoraggiati dalle fatiche di Paolo, dalle difficoltà di Paolo. Noi troviamo forza e sostegno in quello che ha passato Paolo, perché dice se lo ha fatto Paolo in quelle circostanze, tanto più posso farlo io oggi, che non sono a vivere quelle cose. O no? Beh, se ce l'ha fatta lui, perché non ce la devo fare io? Avremo le nostre difficoltà, le abbiamo. Non le voglio sminuire, ma magari in confronto a quelle di Paolo nessuno è a rischio della vita. Il nostro problema potrà essere gestire un po' qualche beguccia, qualche situazione, magari qualche difficoltà economica, qualche fatica in più al lavoro. E nel tempo sono cose che stancano, buttano giù. Ma nessuno sta per morire. E quando anche venissero malattie in cui si rischia di morire, affrontiamole così. Facile a dirlo, no? È più difficile viverle. Ma è proprio quando noi affrontiamo e viviamo certe situazioni che allora dimostriamo che tutte quelle parole che abbiamo detto prima. E siamo bravi a dire alle persone, abbi fede, credi in Dio, prega perché il Signore ti sostiene. Poi quando ci siamo noi nelle difficoltà, che facciamo? La gente guarda, dice tutti i tuoi discorsi, tutte le tue preghiere, tutti i tuoi tanto ci pensa Dio, facile con me dire tanto ci pensa Dio, ma te come le affronti le cose? E non guardiamo mai, cioè non pensiamo mai, a quello che diciamo, perché le diciamo perché siamo abituati, per consolare, non sappiamo che dire, ma Dio ti sostiene, se Dio ti sostiene lo so, ma quando poi ci sei te cosa fai? Quando tu vivi al mio posto. E quindi le sofferenze che Paolo ha passato diventano un incoraggiamento per noi, o no? Perché quando leggo che ha fatto 3 volte naufragio e è sopravvissuto, Dio era con lui allora. Uno è un caso, 2 poi ci può stare, ma 3? È scampato a 3 naufragi su 3? Insomma, difficile. Non che ci aveva il telefonino e chiamava la guardia costiera, datemi una mano, Non c'era niente lì. Chi l'ha trovato? Come ha fatto a salvarsi? È stato morso da una vipera, se ve lo ricordate, e tutti aspettavano che morisse, invece neanche gli è gonfiata la mano. Ma tutti erano lì, dice ora morirà, ora si vede che sta male, tra un pochino, non è successo niente. E quante ne ha passate Paolo? E invece nel brano che ha letto dopo la Lisa, c'è un altro aspetto da considerare. Dice, al punto che tutti quelli del pretorio e a tutti, lui è in prigione, e dice, al punto che tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Paolo è in prigione per Cristo, quindi non ha commesso nessun reato, non ha commesso nessun delitto, non ha fatto del male a nessuno. È in prigione, quindi, ingiustamente, ma invece di lamentarsi, invece di criticare, invece di piangersi addosso, invece di dire, guardate là che mi è toccato subire, ora anche questa mi ci mancava, pregate per me affinché il Signore mi liberi, pregate per me, fate veglie, digiuni, ho chiesto a tutte le chiese che preghino per me perché il Signore mi liberi. Io non le leggo queste cose. Io un po' comincio a pensare che sì, bisogna pregare gli uni per gli altri, ma bisogna pregare nel modo giusto. Perché noi diamo importanza alle cose sbagliate, diamo importanza a come sto bene io. Perché viviamo una relazione con Dio personale, che è giusto, ma la viviamo male. Perché consideriamo la nostra relazione con Dio come qualcosa di esclusivo. Io amo Dio, Dio è con me, Lui è mio Padre, Lui mi ama, Dio è amore, quindi quando sono nella difficoltà, devo uscire dalla difficoltà. Mi rivolgo a mio Padre buono mi deve liberare. Questa è una visione egoistica e limitata della potenza di Dio. Perché quando noi pensiamo a questo, pensiamo a noi stessi. Invece Paolo cosa guarda? Dice la mia sofferenza, le mie catene ingiuste, sbagliate, non comprensibili, senza motivo, quello che volete. Ma queste mie catene non solo stanno facendo del bene a quelli che sanno, perché è divenuto noto a tutto il pretorio, quindi a tutti quelli che collaboravano al discorso dal giudice, dalle guardie, da quelli che controllavano i prigionieri, quindi a tutto l'ambiente lì. Come potremmo dire oggi è divenuto noto a tutto il carcere e anche al tribunale che io sono in catene per Cristo. Dice, guardate che fa bene questa cosa. È una cosa buona, sta dicendo Paolo, perché non solo a tutti è divenuto noto che io sono in catene per Cristo, quindi come testimonianza, ma addirittura fa bene ai fratelli, perché la maggior parte di essi, incoraggiati dal fatto che io sto soffrendo, hanno preso coraggio e stanno evangelizzando con più forza e più ardore. E l'Evangelo si spande. Quindi la mia sofferenza non è una cosa sbagliata, non è ingiusta, non è... È una cosa buona perché sta portando frutto all'opera di Dio. Negli occhi di Paolo, nella mente di Paolo e nel cuore di Paolo non c'è la sua condizione. Perché in un altro brano dirà, se io muoio, muoio per Cristo e vado con Lui, ma se resto, resto per voi. Quindi comunque vada, mi va bene. Non importa se sono libero o in catene, perché in queste mie catene l'Evangelo si spande. E le persone che hanno conosciuto che io sono in prigione qui, i fratelli che sanno questo, hanno preso coraggio, la loro fede si è rafforzata. Negli occhi di Paolo e nel suo cuore e nella sua mente c'è questo davanti: l'Evangelo, l'opera di Dio, il suo regno, i suoi fratelli che vengono rafforzati da quelle che sono le sue difficoltà. Ecco allora una dimensione spirituale, una relazione fra l'uomo e Dio, non più personale, ma in una dimensione sociale. Io non soffro per me stesso. E non è una cosa tra me, Dio e magari Satana, che tante volte pensiamo che ci attacchi, quando può essere, ma può essere anche semplicemente una malattia, che è la conseguenza del peccato di questo mondo. Siamo immersi, il mondo è sciupato ormai, e ci ammaliamo, non è che se c'è sempre Satana a farci ammalare. Anzi, la maggior parte delle volte non fa niente. Ma invece noi consideriamo le difficoltà, la sofferenza come qualcosa da cui fuggire, da cui, Signore, liberami. No, Signore, fermati un attimo, liberami, un attimo, fammi riflettere. La mia sofferenza cosa sta portando? Sta portando del bene a quelli che sono intorno a me? Posso essere di esempio nella mia sofferenza per coloro che mi sono vicini? La mia sopportazione, la mia costanza, il mio continuare a sperare in te è di luce e di testimonianza per quelli che mi stanno guardando? Perché se è così, Signore, io ti ringrazio e accetto la sofferenza. Perché non è qualcosa di inutile, non è qualcosa contro di me, è per il bene dei miei fratelli, per il bene dei miei parenti, per il bene dei miei colleghi, per il bene di quelli che mi sono intorno, che attraverso la mia sofferenza possono essere incoraggiati, fortificati, sostenuti, avvicinati a te. Così bisognerebbe cominciare a guardare le cose che succedono in questo mondo. Con gli occhi spirituali, se Dio permette certe difficoltà, non sempre ha a che fare con noi stessi, ma spesso ha a che fare con tutti gli altri. Il Signore sceglie magari te in una sofferenza, non che Dio ci manda la sofferenza, ma nelle sofferenze normali, quotidiane di questa vita che viviamo, possiamo essere scelti da Dio per essere luce e testimonianza per gli altri. Tanto sarebbe accaduto comunque. Non è qualcosa che ci manda Dio. Quella sofferenza, quel naufragio, è avvenuto per Paolo, ma è avvenuto per tutti quelli dell'imbarcazione. Non è che Paolo è privilegiato o che solo lui ha fatto naufragio. Quindi laddove succedono situazioni, succedono a voi, a me, succedono a tutti. Non siamo soli nel mondo e nell'universo a superare certi tipi di difficoltà. C'è chi vive difficoltà maggiori. Ma in queste nostre difficoltà siamo consapevoli e coscienti che forse il bene non è per noi che dobbiamo sperimentare, non è perché il Signore ci vuole far uscire dalla prova come Giobbe, rafforzati, migliorati, benedetti, anche quello. Ma se anche non succedesse, come dicevano gli amici di Daniele, se anche non succedesse, non cambieremo idea, continueremo a rimanere fermi, fedeli a Dio. E con costanza e con coraggio e con forza, perché abbiamo Dio che ci dà queste cose, noi affronteremo la prova costantemente, giorno dopo giorno. Facile parlare, più difficile da mettere in pratica. Ma quando noi consideriamo questo, diventiamo responsabili di quello che facciamo nella difficoltà e nella prova. Quando siamo nella sofferenza, se siamo chiusi su noi stessi, su quello che ci accade, e ci dimentichiamo della dimensione sociale, della dimensione altruistica della sofferenza, e allora abbiamo perso la maggior parte della benedizione. Perché per Paolo non c'è gioia più grande che vedere che l'Evangelo si espande. Dimenticandosi che lui è in galera, in prigione, imprigionato, ma non la galera come oggi. Sono in prigioni serie, difficili, dure. Ma lui gioisce e scrive questa lettera. Dice, attenzione, dice, desidero che voi sappiate, vedete, lui è in prigione, dice, attenzione, dice, vi faccio capire una cosa, desidero proprio, cioè sento il desiderio, ho bisogno di dirvi che non è che quanto mi è accaduto, anzi dice, io desidero che voi sappiate che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Quel piuttosto significa, dice, attenzione, vi voglio far capire che non è tanto un male quello che è successo, anzi, piuttosto è qualcosa di buono. Vi torna in italiano? Piuttosto intende l'opposto di quello che si è detto prima. Non dice nulla, è sottinteso. desidero che voi sappiate che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo anziché frenarlo. Al punto che a tutti quelli del pretorio, a tutti gli altri, è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Riusciamo a vedere nelle nostre difficoltà il bene del nostro prossimo, anziché il nostro? Perché vedete, l'amore di Cristo è proprio in questo. Che cosa ha fatto Gesù? Siccome lo diciamo spesso, e la Bibbia lo dice spesso, dice affinché siate, arriviate alla presenza, alla perfetta statura di Cristo, affinché conosciate Cristo sempre di più, la nostra relazione con Dio deve essere sempre coltivata, mantenuta, sostenuta, ma per quale motivo? Per conoscerlo. E non avete mai pensato che cosa ha fatto Cristo per noi? Che cosa ha fatto? Lui ha sofferto sulla croce, ma nella vita stessa, ha patito tanto. Ha sofferto per cosa? Perché noi non soffrissimo. Ha sofferto Lui perché noi fossimo liberati. Lui è morto perché io non morissi. Lui ha sofferto perché io non debba soffrire. Lui ha sopportato certe difficoltà perché io non debba sopportare l'infamia eterna. Quindi Lui che cosa ha fatto? Ha deciso di soffrire Lui per essere, per me e per tutti quanti, un esempio. Guarda il Signore come Gesù come si è comportato nella sofferenza. Siccome gli voglio somigliare, anch'io nella sofferenza voglio comportarmi come Lui. Gesù non si è disperato nella sofferenza, è stato angosciato. Allora quando proviamo angoscia, quando siamo stanchi, quando vogliamo cambiare le situazioni, lo possiamo fare. Certo, anche Gesù ha pregato. Signore, se è possibile, allontana da me questo calice. Signore, se non c'è motivi particolari, se non c'è un tuo piano maggiore che magari mi sfugge, liberami da questa malattia, liberami da questo problema, risolvimi questa cosa. Ma, tuttavia, se così non è per te perché hai un piano più grande, allora accetto anche di rimanere nella difficoltà. Continuo a rimanere nella sofferenza, accetto di rimanere in questa situazione perché tu hai un piano più grande, che non riguarda me. Gesù non prega il Padre perché riguardava se stesso e basta. Signore, liberami, è tra me e te. Liberami se tu puoi, ma se non è nella tua volontà, non importa, perché da questa mia sofferenza ne avranno beneficio altri. Non è più una dimensione per me. Signore, tu hai a cuore non solo me. Quindi Gesù in qualche modo cosa sta dicendo? Meglio che soffra io che ho te. Meglio che soffra io che amo questi miei fratelli, questa umanità, piuttosto che soffrano loro. Meglio che soffra io. Magari nella mia sofferenza posso essere di forza e di incoraggiamento a qualcun altro. Questo è l'atteggiamento di Cristo. Ma è il nostro? Signore, meglio che capiti a me, che sia capitato a me, che sia successo a me, o che io debba soffrire, meglio che lo faccia io. Mi sacrifico io per i miei fratelli, perché possa essere per loro un incoraggiamento, un sostegno, una forza, quando si troveranno ad affrontare cose simili. Signore, grazie perché tu mi hai scelto anche nella sofferenza per essere di testimonianza, per essere di faro, di guida, di luce, perché attraverso la mia esperienza potrò guidare gli altri quando attraverseranno la stessa mia sofferenza. Potrò essergli vicino, loro mi potranno ascoltare perché sanno di cosa sto parlando, perché ci sono passato. Visto in questo modo, la sofferenza, la difficoltà, la prova è veramente qualcosa di cui gioire, perché è un po' come se il Signore ci avesse scelto per un compito particolare, dice: attenzione, sei nella sofferenza, ma ho fiducia in te, sono con te, non ti lascio, sono accanto a te, ma ho bisogno che tu superi questa cosa, perché da questa cosa altri ne trarranno beneficio, non tu, ma gli altri sì. Mi dispiace, ma devi sopportare questa cosa, perché attraverso la tua vita altri ne avranno beneficio. Eh sì, ma il Signore è così cattivo, mi vuole così male, perché Gesù non ha sopportato per noi? Così anche noi spesso siamo chiamati a sopportare per il bene degli altri. Poi Dio è talmente grande e misericordioso che è un bene anche per noi, poi quando usciamo dalla prova ne usciamo cresciuti, migliorati, fortificati. Ma quando anche non succedesse, va bene così. Se possiamo essere di aiuto a quelli che sono intorno a noi, che ci vedono e ci guardano in quella sofferenza. come affrontiamo e come viviamo quelle situazioni. Quando siamo nelle difficoltà, le persone intorno si ammorbidiscono, ci ascoltano più volentieri, più facilmente riusciamo a parlare di Dio. Tutto acquista una dimensione diversa. Nel nostro cuore ci sia il desiderio di vedere espandersi l'Evangelo, allargarsi il regno di Dio. Ma attraverso sofferenze? Eh sì, attraverso sofferenze. Non è andando in giro a dare i volantini che le persone si convertano, è quando ci vedano soffrire. Perché piace il calcio? Perché la gente nel campo corre, suda, soffre, colpi, sanguinano e continuano a correre. Vai, bello, vai, fai gol, sì, un eroe. La gente vuol vedere il sangue. E quando si sputa sangue, spiritualmente parlando, alla gente piace e si avvicinano. Si avvicinano a noi come eroi della fede. Se vogliamo essere eroi, dobbiamo soffrire. Se vogliamo essere grandi figli di Dio dal punto di vista così di onore, come noi onoriamo Paolo nelle nostre idee, i Mosè e tutte queste grandi persone, dobbiamo soffrire. Non è, tengo a precisare, che dobbiamo sceglierci la sofferenza, sarebbe sbagliato. Non è che dobbiamo desiderare soffrire, sarebbe sbagliato. Non è nemmeno che non dobbiamo nemmeno procurarci il dolore, di nessun tipo, sarebbe sbagliato, ma è semplicemente, quello che dico è, vivere le situazioni in un modo nuovo, cioè quando ti capitano, che non le puoi fare, cioè, non c'è alternative, allora trai il meglio da quello, perché se non c'hai alternative, forse c'è un altro scopo, che non è il tuo benessere, ma il benessere di coloro che ti circondano, perché se guardiamo ancora a noi stessi e basta, io devo star bene, pregate per me perché io guarisca, ma forse invece la mia malattia è di benedizione, pregate che invece la mia malattia possa benedire qualcun altro, è tutto diverso, non pregherò più per la mia guarigione, anche, Signore, se tu puoi guariscimi, se non hai altri piani, se non c'è altre cose, ma quando anche debba passare questa malattia per uno scopo, fa che sia di benedizione per quelli che sono intorno a me. In questo modo si rafforza la nostra fede, perché non guardiamo più con gli occhi a cosa mi manca la salute, mi manca il lavoro, mi manca soldi, mi manca la famiglia, mi manca il marito, mi manca la moglie, no, ma guardiamo a quello che di buono io posso ancora dare e fare. Il Vangelo non si imprigiona in una malattia. Signore, se tu mi guarisci, le persone poi vedano il miracolo, poi si ringraziano. No, non funziona così. Tutti i discepoli avevano visto per 3 anni i miracoli grandiosi di Gesù. L'hanno rinnegato, si sono allontanati da lui, sono scappati, l'hanno lasciato solo. I miracoli non convertono. Sapete che cos'è che converte? La sofferenza, il perdono, l'umiltà. Queste cose toccano il cuore più di tutti i miracoli. Perché quando Gesù è andato da Pietro e gli ha detto mi ami tu, Pietro è cambiato lì. Quando le persone che hanno rivisto Gesù hanno compreso che cosa Gesù ha fatto nella loro vita, che cosa ha sofferto per loro, le persone si trasformano. È nella sofferenza che c'è la potenza, non nelle grandi opere, nelle grandi cose, anche, certo, non è che sto dicendo che non funzionano. È per la crescita e l'edificazione della Chiesa, anche i miracoli, perché è uno dei doni dello Spirito. Servono anche quelli, ma non pensiate che siano la soluzione a tutte le situazioni. A volte nella difficoltà c'è più relazione con Dio che non quando le cose vanno bene. Quindi questa mattina vi vorrei appunto portare a allargare il vostro sguardo, a non considerare più gli eventi di questa vita come qualcosa che toccano solo noi. Ah Signore, perché hai permesso questo nella mia vita? Perché non amo soltanto te, figlio, figlia. Io amo anche quelli che sono intorno a te. E so che se ti colpisco un pochino, ottengo il bene degli altri. E lo sai perché ho scelto te? Perché tu hai me. Perché tu hai la possibilità di affidarti al mio sostegno. Perché tu hai una speranza dopo questa vita. Perché tu non morirai una volta morto fisicamente, ma sarai alla mia presenza. Mentre invece quelli che sono accanto a te sono eternamente condannati. Non vuoi essere partecipe della loro salvezza se c'è da soffrire un po'? Perché tu nella sofferenza hai il mio sostegno, ma nella solita identica sofferenza un non credente è solo. Tu non sei solo. Quindi quella stessa identica prova, sopportala, perché tu ne hai la forza e la capacità, perché Dio ti dà quella forza e quella capacità. Un altro fuori non ce l'ha. E quando lui sarà a attraversare quella difficoltà, tu cosa gli dirai? Gli potrai dire, guarda, ci sono passato anch'io. Davvero? E come hai fatto a uscirne? Lo sai come ho fatto? Il sostegno di Dio. No, ma io non ci credo. Lo so che non ci credi, per quello te lo dico. E te lo dice uno che c'è passato. E senza Dio non ce l'avrei fatta. Quello vi ascolta. Se voi gli diceste, ah, sai, Dio ti può sostenere, ma te l'ha vissuto il che ho vissuto io? No, e allora che ne vuoi sapere te? Dio cosa? Ma se ci siete passati, non vi possono dire non è vero, perché ci siete passati. Quindi non consideriamo sempre la difficoltà come qualcosa da cui sfuggire, ma consideriamo invece il perché della difficoltà, della sofferenza. C'è un perché. A volte è un perché personale, a volte è un perché per gli altri. Nella preghiera del Padre Nostro, Dio non ci insegna a pregare Padre mio che sei nei cieli, perché non è solo il Dio nostro, cioè mio, tuo, non è solo il Padre mio e tuo, è il Padre nostro. E quando siamo tra fratelli, se i genitori comprano un gioco a uno, lo deve condividere. E quando siamo in famiglia, Dio ama talmente tutti, cioè talmente in modo uguale, paritario tutti, che non è che ci può evitare il dolore a noi, se serve per il bene degli altri. Bisogna soffrire un po' tutti. Si fa tutti una rinuncia, si fa tutti un po' di... si deve cercare di venirsi incontro. Siamo in una famiglia, non è che si può fare tutti come ci pare. No, si fa così. Oggi a me, domani a te. E si guarda un po'. Se oggi tocca a me soffrire, magari tocca a me soffrire per il bene vostro e viceversa. Nella vostra sofferenza noi siamo incoraggiati, sostenuti. Io tanto ho ricevuto da voi che avete sofferto, situazioni difficili, complesse, malattie brutte, situazioni familiari brutte, situazioni lavorative brutte, ma vedervi e sentirvi dire ma io prego e il Signore non mi abbandona, la mia fede è rafforzata, io sono incoraggiato, ma con quella difficoltà, con quelle situazioni fisiche, con quelle situazioni fuori dal corpo, magari che stanno vivendo, riescono ancora a dire quelle cose. Io sono incoraggiato da voi. Dovremmo cominciare a vedere le cose così. Questo è il messaggio che vorrei lasciarvi, sul quale mi piacerebbe che meditaste. Dice Padre nostro, non dice Padre mio. Dio ha a cuore anche il nostro prossimo. E a volte si deve soffrire perché Dio ama lui. Ma devo soffrire per lui? È perché Gesù non ha fatto così con te. Fai altrettanto, impara. Nelle piccole cose soffri per il bene di qualcun altro. Così saremo simili a Cristo. Come dice Paolo, siamo stati simili a lui, saremo simili a lui nella gloria, nella grandezza, nell'eternità. Così siamo simili a lui nella sofferenza oggi. Siamo nascosti in Cristo. Oggi è il tempo della sofferenza, un giorno sarà il tempo della gloria. Come è stato per Gesù? È venuto nell'umiltà, è venuto per soffrire, è venuto non da vincitore, ma tornerà poi come vincitore per vincere. Noi vinceremo con lui, ma oggi è il tempo della sofferenza. Spero che non sia sempre un tempo di sofferenza. Preghiamo per questo gli uni per gli altri, affinché non sia una cosa che ci abbatte, un'occasione per cadere. E quindi la nostra preghiera è per rafforzarci gli uni gli altri. Ma la prova di ciascuno è di benedizione per quanti incontriamo. Vediamo le cose così, con un occhio più ampio. Non ci siamo solo noi a questo mondo. Il Signore vi ama e nella prova e nella sofferenza vi sosterrà. Come ha sostenuto me, come ha sostenuto voi che avete già passato certe prove difficili. Così il Signore non è lontano, possiamo confidare in Lui, con fiducia, rimetterci alla Sua volontà e dire, Signore, io non so perché mi accadono certe cose e ho quasi anche paura a chiederti di liberarmi, perché non so se sia meglio rimanere o meglio uscire da questa prova. Non so se è meglio rimanere in questo corpo perché posso essere di benedizione per i fratelli o se venire da te, come Paolo. Non so se è meglio uscire da questa cosa o rimanerci, perché non so cosa delle due è migliore, ma so che tu sai che cosa è meglio per me e per i miei fratelli, perché non sono solo, sono con altri. Che il Signore vi benedica e vi dia di poter vedere una dimensione sociale, non mi viene altre parole per dire, una dimensione comunitaria, una dimensione di corpo e non di singolo membro. Signore vi benedica e vi sostenga, perché so che è un momento anche complicato in questa comunità. Per tanti di voi sono affrontare prove dure, difficili, magari anche giornalmente non sarebbero neanche difficili, ma magari si protraggono nel tempo per giorni, settimane, mesi, anni e diventano logoranti. Ma rimaniamo fermi, perché non solo in questo avremo una grande ricompensa, ma il vostro frutto sarà grande e altri ne beneficeranno. Che il Signore vi benedica. Cari fratelli e care sorelle, passo agli annunci, siamo vicini all'ora di chiusura. Vi porto i saluti di Monica, c'è il bimbo Alessio.